l'emittente, il destinatario, il fratello Sosto, non sappiamo chi sia, da nessun'altra parte del Nuovo Testamento c'è questo nome. Potrebbe anche essere quello che l'altra volta vi dicevo, l'incaricato di scrivere la lettera, lo scrivano. Destinataria la comunità cristiana della grande città di Corinto e poi la comunità dei cristiani viene chiamata con alcune frasi, con alcuni appellativi interessanti, coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, coloro che sono chiamati ad essere santi insieme a tutti gli altri che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e Signore loro. E queste frasi qui commentano la parola Chiesa di Dio, che è interessante, la comunità cristiana chiamata la Chiesa di Dio. Poi spiega dicendo che cosa vuol dire con queste frasi successive. Poi c'è un altro pezzo, i saluti, come vi ho detto, grazie a voi, pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo, e poi c'è dal versetto 4 in poi una specie di preghiera di ringraziamento, che nelle lettere di Paolo si trova quasi sempre all'inizio, prima di cominciare le lettere. Cioè, mettete, destinatari, saluti e poi questa breve pezzo di preghiera, una specie di preghiera di ringraziamento per lo stato di salute della comunità, per le notizie che ha ricevuto. Questo, avrete notato, è un pezzo breve, anche questo, che va fino al versetto 9, da 4 a 9. E poi avete notato il primo argomento della lettera che comincia con il versetto 10. Alla comunità cristiana di Corinto si raccomanda una cosa fondamentale, cioè la armonia, diremmo noi oggi, la fusione. Si fa questa raccomandazione al versetto 10 perché sono giunte notizie, dunque prima della lettera da Corinto sono arrivati dei delegati, dei rappresentanti della comunità che è andata a dire a Paolo alcune cose, alcuni problemi che c'erano nella vita di questa comunità. E qui l'Apostolo comincia da uno, dal primo. Probabilmente il primo che gli era stato notificato, oppure quello che lui riteneva più urgente, più importante. Ed è quello che è notato, fin qui la lettera insomma si capisce abbastanza bene, no? Si dice ma ho sentito dire, mi hanno riferito quelli della casa di Cloè. Cloè è il nome di una donna, significa la bionda in italiano. Se gli hanno riferito quelli della casa di Cloè, vuol dire che è abbastanza probabile che ci si riferisce a una chiesa, a una comunità che ancora si riunisce nelle case, cioè che è formata da comunità di base, gruppi, che fanno capo ad una persona o ad una casa dove si riuniscono. È interessante che ad essere, come dire, ospitanti e per così dire curatrici di una comunità che si riunisce in casa loro, in questo caso e in altri casi sono delle donne, che evidentemente in una chiesa fatta di gruppi di case avevano il compito di essere le animatrici e le, come si dice, le padrone di casa dell'incontro del gruppo. E allora questa è una cosa interessante che qui si lascia appena appena intravedere, no? Si dice, ma dal gruppo che si riunisce nella casa di Clone io sono venuto a sapere che tra di voi succede questa cosa, e cioè che cosa? Che c'erano delle divisioni della comunità cristiana di Corinto in gruppi che rivaleggiavano tra di loro in nome dei, diremmo oggi con un linguaggio moderno, dei leaders, come si dice oggi, di questi gruppi. Ma più che dei leaders di questi gruppi, dei leaders che c'erano stati nella comunità cristiana di Corinto a fare l'annuncio del Vangelo, tant'è vero che vengono nominati qui dei gruppi che rivaleggiano tra di loro facendo capo, come una specie di capo più bravo o più importante. Vengono nominati tre nomi importantissimi nelle comunità cristiane del Nuovo Testamento. Innanzitutto viene nominato Paolo stesso, no? Dice che c'è un gruppo che dice, ah, noi siamo di Paolo. Poi viene nominato un certo Cefa. Cefa è una parola aramaica, cioè della lingua ebraica che si parlava in Palestina ai tempi di Gesù. Andrebbe pronunciato Cefa, non Cefa, e questa parola aramaica significa la roccia. Evidentemente qui, con questo nome, la roccia, non si può che alludere a Pietro. Parola anche questa, Pietro, che è un soprannome dato da Gesù a uno dei discepoli suoi, anzi al leader del gruppo dei dodici. Gesù gli ha dato il soprannome Pietro, che significa appunto la roccia, solo che Pietro è in greco, si dice roccia, in greco si dice Petros, e nella lingua aramaica, in lingua palestinese dei tempi di Gesù, la stessa cosa si dice che fa, italianizzato Cefa. Allora, un altro nome grossissimo, di grosso calibro, che qui viene nominato è Pietro. Evidentemente Pietro a Corinto c'è stato, o perlomeno c'è un gruppo di cristiani che nel nome di Pietro ritiene di essere più cristiani di altri, rivaleggiano con altri nel nome del proprio leader. Quindi insomma, la situazione di partenza è che ci sono delle tensioni tra gruppi dentro una comunità, la comunità cristiana di Corinto. Allora, questa è la notizia da cui parte la prima parte della lettera, della nostra lettera, che adesso vedremo si prolunga per altri 2-3 capitoli. Una replica, una risposta di Paolo a questa situazione piuttosto lunga, piuttosto pesante, piuttosto impegnativa, e nel primo capitolo abbiamo soltanto la prima, il primo pezzo di questa replica, di questa risposta a una situazione così. La risposta comincia dal versetto 13. Forse anche dall'ultima frase del versetto 12, io sono di Cristo, forse anche questa è una risposta di Paolo già a questa situazione. Comunque, certamente dal versetto 13 Paolo comincia a rispondere: sono venuto a sapere questo e questo, ed ecco che comincia a intervenire. E sentite che comincia a intervenire in modo piuttosto pesante. Da quando in qua Cristo è stato di ieri? Forse che alcuni dicono noi siamo di Paolo, forse che Paolo è stato crocifisso per voi? Oppure nel nome di Paolo siete stati battezzati? Vedete la delicatezza, se la interviene così sul gruppo che fa capo a lui. Avrebbe potuto dire la stessa cosa di quelli che facevano capo a Pietro, quelli che facevano capo ad Apollo. Vedete la delicatezza, nell'essere così aggressivo, così determinato, così deciso, prende come bersaglio il gruppo che fa capo a lui. Interessante, no? Vuol dire che è una persona attenta a queste cose. I primi due o tre versetti, no, prendono avversario questo gruppo per dire una cosa che invece poi si vede bene non riguarda il gruppo di quelli che dicevano io sono di Paolo, riguarda tutti questi gruppi. Tra parentesi, vedete che c'è in questi primi due o tre versetti c'è l'accenno ad un'altra di queste donne che nella comunità cristiana di Corinto guidavano una comunità che si riuniva nella loro casa. Si parla della famiglia di Stefana, vedete nel versetto 16. Così come sopra si era parlato di quelli della casa di Chloe. Ecco, e poi comincia la risposta molto più impegnativa, molto più pesante dei versetti successivi. Prima una risposta così piuttosto energica, che prende come obiettivo il gruppo di quelli che dicono di far capo a lui. E poi però subito dopo, siccome il discorso è rivolto a tutti, alla situazione di questa divisione in gruppi che rivaleggiano tra di loro, allora comincia una risposta dal versetto 17, di quelle proprio generalissime, fondamentali, radicali, dove si usa un modo di parlare che per noi certamente deve essere piuttosto difficile da comprendere. Allora volevo sentire com'è che voi vi siete imbattuti con questo modo di discorrere. Cioè, volevo innanzitutto che ci dicessimo le difficoltà che avete trovato nella lettura di questi versetti del capitolo primo, perché forse partendo dalle vostre difficoltà si riesce meglio ad aiutare, no? A entrare dentro questo passo, che è uno dei più importanti e dei più profondi della nostra lettera alla comunità di Corinto. Allora, se avete provato a leggerlo, già avete individuato qualche nocciolo duro su cui è bene che ci diciamo qualcosa? Questo primo capitolo?
A me mi era sembrato di trovare una stonatura qui, dove dice versetto 18: la parola della croce infatti è stoltezza per quelli che vanno in perdizione, ma per quelli che si salvano, per noi è potenza di Dio, sta scritto infatti, eccetera. Cioè, a me pare che qui lui si colloca in una posizione di sapiente, insomma, quando invece nessuno può dire di possedere la verità e di essere giusto, anche se dopo un po' più sotto lui spiega, ce lo dice di che cosa parla, cioè a che cosa si riferisce, cioè contrapponendo la sapienza del mondo con la sapienza di Dio. Però, insomma, in poche parole lui si colloca si colloca con i suoi nella sfera dei giusti.
Perché si colloca? Lui non parla mica di sé.
Quelli che vanno in perdizione, ma per quelli che si salvano, per noi,
per noi vuol dire per noi cristiani, si riferisce a tutti i cristiani, per noi. Quelli che vanno in perdizione sono quelli che non hanno imboccato la strada che Gesù ci ha insegnato.
A me pareva che si rivolgesse al suo gruppo, cioè alla sua...
No, no, la risposta qui dal versetto 17 non è più legata a un gruppo, ma a tutti. È una risposta generalissima, fondamentale, per tutti. Per noi qui vuol dire per noi, come anche nel versetto... Nel versetto 23, noi predichiamo Cristo crocifisso. Si riferisce alla comunità apostolica che predica il Vangelo, si riferisce alla comunità cristiana e ai suoi missionari in generale, quindi quelli che hanno evangelizzato Corinto, la comunità cristiana nel suo insieme, non si riferisce certo ad un gruppo, dove invece prende di mira, quasi come obiettivo, il gruppo di quelli che fanno capo a lui, e nei versetti 13-16, però anche lì prende di mira quello per delicatezza, cioè per non andare a fare una sparata contro quegli altri che erano stati ad evangelizzare a Corinto dopo di lui, per delicatezza. In realtà il discorso è rivolto a tutti, da quando in qua Cristo è stato diviso, questo è il discorso che vale non solo per il gruppo dove c'è a capo Paolo, no, ma per tutti, e soprattutto per noi che leggiamo adesso la prima lettera alla comunità cristiana di Corinto, questo vale per noi, cioè per la situazione delle comunità cristiane di oggi, dove si possono verificare e di fatto si verificano proprio le stesse cose, gli stessi problemi. Allora, da quando in qua Cristo è stato diviso? Cioè, rivaleggiare nel nome di alcune personalità potrà essere chiamato culto della personalità, ma non cristianesimo. Ora, forse voi non so se ci avete fatto caso, ma le stesse cose stanno succedendo anche adesso, come allora nelle nostre chiese. Molto frequentemente succede che nel nome di un personaggio o di una personalità, magari preferita da alcuni, si formano delle specie di aggregazioni intorno a quella personalità, intorno a quell'altra, che poi rivaleggiano tra di loro, i cosiddetti movimenti che ci sono anche oggi nella Chiesa di oggi fanno capo a dei leaders, ma non di rado rivaleggiano tra di loro. È la stessa storia.
Come sarebbe bene che qualcuno scrivesse una lettera come Paolo ha fatto?
È già stata scritta. E qui,
non
e qui, e per questo è sacra scrittura, cioè è parola è come dire eterna, no? Una parola eterna che vale per sempre e per tutte le comunità cristiane di sempre. Però questo, diciamo così, del fare oggetto di bersaglio per delicatezza, il gruppo di quelli fa rivendicare, però per un discorso che riguarda tutti, e solo nei versetti 13-16. Da 17 in poi il discorso diventa generalizzato nel modo più assoluto, cioè non c'è più riferimento ai personaggi, ma a Cristo.
Volevo
quando dice scusi, Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma a predicare il Vangelo. Cioè, questo punto qua, che cosa significa proprio l'importanza appunto dell'evangelizzazione rispetto al battezzare così come gesto, come rito, diciamo quasi un battesimo, la necessità di un battesimo consapevole.
Ma tra le righe o sullo sfondo possiamo vederci anche una sottolineatura di questo genere, che però è più vicina, diciamo, a noi o alle nostre problematiche ecclesiali di oggi, no? Le nostre chiese, che invece l'evangelizzazione è piuttosto carente, una priorità, un'urgenza. Però lì la frase direttamente si riferisce a quel che ha detto sopra, no? Quando dice: ringrazio Dio che io ho battezzato poca gente a Corinto, perché almeno non avrete il pretesto per dire io sono di Paolo perché mi ha battezzato Paolo. Certamente non siete stati battezzati molti da me, pochissimi, e li conta sulle dita di una mano. E poi dice: in ogni caso non è nel nome di Paolo che siete stati battezzati. Io non ho battezzato quasi nessuno tra di voi, perché il mio compito principale, che io ho considerato la mia vocazione, non è stata quella di battezzare, non è stata quella di battezzare, ma quello di evangelizzare, di annunciare il Vangelo, perché prima viene l'annuncio e poi viene la celebrazione battesimale. Quindi nel nostro testo immediatamente ci si riferisce alla continuazione di quel che aveva detto sopra, che il perché, cioè lui aveva battezzato poca gente a Corinto, perché la sua vocazione di fondatore della comunità, appunto perché fondatore della comunità, si riferiva all'evangelizzazione, perché è l'annuncio del Vangelo che fonda una comunità, non il battesimo. Il battesimo è la sigla di una conversione alla evangelizzazione ricevuta, e allora si fa la sigla, il riconoscimento, la celebrazione. Però sullo sfondo, volendo, si può vedere, no, che questa priorità, come ai primi tempi così anche oggi, della evangelizzazione prima che la cosiddetta sacramentalizzazione, no? Cioè la celebrazione dei sacramenti, presuppone un itinerario, un cammino di catechesi e di conversione. Viene dopo, sia allora come adesso. Questo si può vedere tra le righe. Sì, tra l'altro la cosa si è fatta particolarmente urgente per noi oggi, perché non è più neanche come allora, ci siamo andati in un'altra situazione molto più ambigua e pericolosa per quanto riguarda il battesimo. Ma qui il nocciolo del discorso non verte tanto sul rapporto tra evangelizzazione e sacramenti, ma invece su questa famosa questione del culto delle personalità, della rivalità tra gruppi, da cui è partito nel versetto 10 e seguenti. Infatti è a questo che lui dedica non solo il capitolo primo, ma anche altri due o tre capitoli. Vuol dire che questo è il nocciolo duro della questione. Solo che nel modo come risponde, sono qui delle maniere di parlare che credo che siano tutte da spiegare. Non so se avete trovato limpido il discorso, mi sembra molto frastagliato, molto modo di parlare che noi oggi rischiamo di non capire più. Evidentemente invece i cristiani di quei tempi capivano bene, se no non li descriveva così, no? Allora è importante che partiamo dalle nostre difficoltà. Per esempio, quando si dice la parola della croce, cos'è la parola della croce? Quando si dice quelli che vanno in perdizione, quando si dice la sapienza dei sapienti, quando si dice tutto quello che si dice qui, insomma, una serie di vocaboli di questo genere, cosa vuol dire? Stoltezza della croce o scandalo della croce, cosa si riferisce qui l'autore e cosa c'entra con la questione dei gruppi che rivaleggiano tra di loro? Questa è la cosa da capire. Però volevo partire dalle vostre difficoltà per essere più
il mondo, diciamo, ma soprattutto conoscere Dio. Il mondo si riferisce, lui predica non una ventina d'anni dopo che Gesù è morto.
Ah.
Quindi i mezzi di comunicazione erano solo semplici,
sì.
Questo mondo che non ha conosciuto Dio, che mondo è, si riferisce solo al mondo ebraico o parla di un mondo più ampio?
Ma a vedere,
sarebbe un po' pretenzioso dire che appena arriva Paolo predica che tutti quindi conoscono Dio, non
so se... No, ma è, il discorso si riferisce ad un'altra cosa, cioè non tanto a quello che Paolo poi viene a dire, ma a una questione di fondo che lui tratta un pochino più nella lettera ai Romani, cioè questa, che secondo lui tutte le persone, non solo gli ebrei, tutte le persone del mondo, se vogliono, hanno i mezzi per imparare a conoscere Dio in modo minimale. Perché, dice nella lettera ai Romani, ma Dio non si vede, però le sue opere si vedono. Cioè presuppone che basterebbe anche ragionare per arrivare a conoscere Dio. E questo lo dice di tutti gli uomini, non semplicemente degli ebrei, lo dice di tutti gli uomini. Allora, qui sotto c'è la convinzione profonda di un ebreo che viene dalla propria tradizione religiosa ebraica nella quale gli hanno insegnato a conoscere Dio come unico, l'unico vero Dio. Dio, se c'è, non può essere che unico. Questa è la grande tradizione mosaica che dall'epoca di Mosè in poi ha impregnato la fede ebraica, di cui Paolo è un erede. Mentre, guardando intorno a sé, gli ebrei, o Paolo ebreo, vede un mondo, che è il mondo di allora, il mondo di tutti i popoli del mondo allora conosciuto all'infuori degli ebrei, che non conoscono Dio, cioè l'unico vero Dio. Tanto è vero che esistono dei culti religiosi diversificati, esistono moltissime religioni ai tempi di Paolo e soprattutto esistono moltissime divinità. Ai suoi tempi il panorama religioso del mondo abitato e conosciuto di allora era quanto mai confuso, era quanto mai fatto di tantissime divinità e di tantissime religiosità che si mescolavano oppure si tenevano separati in gruppi separati, ma che costituivano una specie di mosaico come un abito di Arlecchino nel mondo di allora. Allora lui attribuisce come ebreo questa situazione non alla mancanza di luce, di conoscenza, perché nella lettera ai Romani ad esempio sostiene che tutti gli uomini hanno il mezzo per conoscere che se Dio c'è è uno solo, che non può non esserci, ma che non può che essere unico. Allora lo attribuisce questo al fatto che nel mondo, nella storia degli uomini, ha preso il sopravvento non la verità, ma la falsità. Non la morale, ma l'immoralità. Non quello che è giusto, ma quello che è ingiusto. Allora, in un mondo, come dice nella lettera ai Romani, dedicato al peccato, a quello che la Bibbia chiama il peccato, cioè non a ciò che ci predispone a conoscere Dio come una autorità suprema, più grande di noi, uno al quale tutti sono debitori. Ecco, in un mondo come quello che lui conosceva, invece, si verificava esattamente il contrario, una specie di inganno collettivo dove il mondo che si credeva fatto di una cultura molto progredita, diremmo noi oggi di una civiltà molto progredita come era la civiltà greca ai tempi di Paolo, la civiltà ellenistica, cioè questo mondo che si crede così progredito con tutta la sua civiltà non ha neanche imparato a conoscere Dio. Secondo Paolo, qui non lo dice, ma lo dice nella lettera ai Romani, non è perché non ne abbia in mente, ma è perché si è dedicato in massa, proprio come civiltà, come sistema di vita, non a quello che ci predispone a conoscere Dio, non ai valori assoluti, ma invece al proprio comodo, ai propri interessi, alla giungla dei propri comodi, dei propri interessi. E quindi ognuno ha identificato Dio con il patrono dei propri interessi. E così Paolo spiega le molte divinità del mondo allora conosciuto. Come del resto tutta la Bibbia spiega in questo modo, anche prima di Paolo, l'idolatria, cioè la religiosità popolare, diciamo così, diffusa di quei tempi, la spiega in questo modo, non soltanto come una specie di disgrazia, ma come una cosa che ha a che fare con le colpe degli uomini. Dio lo si è trasformato, dice spesso la Bibbia, in un pezzo di legno, di sasso, fatto dalle mani dell'uomo, e poi dopo ci si prostra davanti. Come può un uomo non capire che non può considerare Dio un pezzo di sasso che ha fatto lui? Pezzo di legno che ha fatto lui, tutta la Bibbia è piena di polemiche di questo genere, no? Però a noi potrebbe sembrare integralismo, perché noi delle religioni abbiamo fatto una specie di fiera, come la fiera, no? Dice, nella fiera tutti hanno diritto di esporre, tutti uguali. La tradizione ebraica è esattamente, rigorosamente all'opposto. Di religione esiste una sola. Perché Dio può essere uno solo. Ma attenzione bene, l'ottica con cui noi, il modo con cui noi oggi consideriamo la religiosità dal punto di vista dell'ignoranza o della conoscenza, della cultura, di una civiltà rispetto ad un'altra, è un'ottica di conoscenza. Paolo invece, come del resto tutta la Bibbia, non parte da quest'angolo visuale per spiegare l'idolatria, ma parte dall'altro, che è quello di dire: se la gente, se le persone, se i popoli, se la civiltà ellenistica di quei tempi si è ridotta a questo degrado religioso, è perché la loro vita, i loro comportamenti si sono degradati dal punto di vista morale, e siccome si sono degradati dal punto di vista morale, cioè hanno preso la via più facile, si giustificano in questo modo dicendo che anche Dio è fatto a propria immagine e somiglianza, mentre la Bibbia dice che l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio, non Dio a immagine e somiglianza dell'uomo. Cioè sotto a questa religiosità popolare dei tempi, Paolo vede non una ignoranza, ma delle colpe. Il che fa dire, nella lettera ai Romani, ad esempio, che sono tutti peccatori. Oppure qui, nella nostra lettera, fa dire a Paolo che il mondo, con tutta la sua mondo contemporaneo, no? Con tutta la sua sapienza, cioè con tutta la sua, diremmo noi oggi, preteso progresso, pretesa civiltà, preteso avanzamento, non ha conosciuto Dio, cioè non è stato in grado di riconoscere, nel senso di vedere tutti la stessa cosa, che Dio può essere solo uno e non può che essere superiore a tutti e non fatto a nostra immagine e somiglianza, allora, visto che le cose sono andate in questo degrado, la nostra lettera dice è piaciuto a Dio di salvare quelli che credono con la stoltezza della predicazione cristiana, cioè per recuperare una situazione così disastrata, visto che gli uomini ormai avevano perso il ben dell'intelletto dal punto di vista religioso in modo radicale, allora è stato Dio che ha deciso di rivelarsi lui stesso, di fare lui il passo, di esporsi, di farsi conoscere, quella che noi chiamiamo la rivelazione, che si è compiuta attraverso la predicazione apostolica, la quale predicazione apostolica però conteneva un'immagine di Dio molto diversa, anzi opposta a quella del mondo allora conosciuto. E perciò dice Paolo che la predicazione contiene una stoltezza. Stoltezza vuol dire stupidaggine, assurdo, una cosa che non può essere accettata. A che cosa si riferisce? Si vede da quel che viene dopo, dai versetti immediatamente successivi, quando dice i giudei cercano i miracoli per riconoscere Dio. Cioè, Dio è quello che fa i miracoli. Se non fa i miracoli non è Dio. I greci cercano la sapienza. Cioè, per i greci, che erano poi la civiltà dominante di quei tempi, quello che conta non è Dio, ma la sapienza. Cioè, diremmo noi oggi, la superiorità della ragione. La sapienza fabbricata dall'uomo, la scienza, la ragione, la filosofia. Invece noi predichiamo Cristo crocifisso, che è uno scandalo per i giudei e una stoltezza per i greci. Ecco che torna la parola stoltezza, che dunque anche sopra si riferisce al contenuto della predicazione cristiana, cioè che un crocifisso è risuscitato, cioè che colui che era stato condannato come un delinquente invece era l'inviato di Dio, il figlio di Dio, cioè colui che era stato fatto passare per un eretico, per un ingannatore, era invece l'unico maestro. Ora, la stoltezza è precisamente, qui con la stoltezza si intende precisamente questo, ciò che gli uomini considerano stolto dal loro punto di vista. Siccome il punto di vista istintivo della civiltà umana, non solo di allora ma anche di oggi, è che il più debole, colui che viene eliminato, è uno scarto. Il più grande, il primo, è colui che prevale. Beati furbi, beati ricchi, beati quelli che hanno sempre ragione, quelli che fanno carriera e che arrivano per primi. Questa è la sapienza, cioè il modo di pensare dominante, la civiltà dominante. Invece il cristianesimo, di cui Paolo era il banditore, veniva ad annunciare che l'ultimo era il primo, che colui che era stato crocifisso era stato risuscitato, che colui che era stato sconfitto era invece il vincitore. Cioè esattamente il rovescio di questo modo di ragionare, che poi è quello che si trova negli insegnamenti di Gesù, no? Pensate a quello che vi dicevo prima: beati i furbi, beati i ricchi, beati i potenti, beati, no? E pensate alla pagina delle beatitudini: beati i poveri, beati i miti, beati, esattamente il rovescio. Oppure le frasi di Gesù: gli ultimi sono i primi, chi si esalta sarà umiliato, chi si umilia sarà esaltato. Pure le frasi del Magnificat: ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. È esattamente l'opposto. Perché è esattamente l'opposto? Perché Gesù, con la sua vita, con la sua morte, che era la conseguenza del suo modo di parlare, di agire, di vivere, è stata la dimostrazione storica che la sua strada era quella vincente, quella giusta. Tant'è vero che quel crocifisso, cioè colui che era stato eliminato dagli uomini come un uomo pericoloso e da eliminare, Dio lo aveva risuscitato. Cioè gli uomini gli avevano dato torto, Dio gli ha dato ragione. Cioè, in altre parole, lui è la verità, lui è la sapienza. Il resto, che dice il contrario di lui, è stoltezza. E invece, guarda caso, secondo il modo di ragionare del mondo, quello che lui ha detto è quello che è da scartare, quello che lui ha fatto è perdente. Quello che invece è la mentalità dominante, quella è la sapienza. Il contrasto dunque diametrale tra questi due modi di ragionare, tra chi crede che la cosa più importante è affermarsi, vincere, riuscire, imporsi, arrivare primo, e chi invece, come Gesù ha detto, che il primo è l'ultimo, l'ultimo è il primo, che la cosa più importante non è affermarsi ma donarsi, che la grandezza dell'uomo non sta nel successo ma nel servizio, non sta nell'egoismo ma nell'amore, non sta nell'affermazione di sé ma nella donazione di sé, che è esattamente l'opposto. Questo contrasto è in ballo qui. Questo è ciò che sta tra le righe. Quando si parla di sapienza e stoltezza, cioè quello che viene ritenuto la verità e quello che invece viene ritenuto l'inganno. La sapienza, la stoltezza, la verità, la menzogna, lo scandalo, o invece il contrario dello scandalo, cioè la vera rivelazione di Dio. Ora, qui uno, se non sta attento, non se ne accorge, ma si sta predicando il nocciolo duro del cristianesimo, che consiste, che si vede nella morte e nella risurrezione di Gesù, questo nocciolo duro, no? Perché se colui che gli uomini hanno eliminato Dio lo ha risuscitato, vuol dire che gli uomini gli hanno dato torto, Dio gli ha dato ragione, dunque questa è la strada. Il nocciolo duro del cristianesimo, che si vede, si verifica nella morte, nella risurrezione di Gesù, nella risurrezione del crocifisso, qual è? La sapienza della croce, come la chiama lui qui. Il cristianesimo come sapienza della croce, qual è? È che sa veramente vivere. Sapienza vuol dire saper vivere, no? Sa veramente vivere bene, sa veramente che cos'è la vita, sapienza, spende veramente bene la sua vita, non chi la spende per affermarsi e per il proprio successo, ma chi la spende, come ha fatto Gesù, per gli altri, non per sé, per il bene degli altri, non per il proprio bene. Ricordate che Gesù aveva detto delle cose del genere, come sta scritto nei Vangeli. Ricordate le frasi l'Evangelo di Marco, prendiamo un pezzo che abbiamo già visto, alcuni di noi hanno già visto, ma comunque lo andiamo a ripescare perché ci fa da pila che illumina questo brano della lettera di Paolo alla comunità cristiana di Corinto. Ricordate la frase, le frasi dette da Gesù: se uno vuol venire dietro a me, ciao, ti senti male? Ciao. Ricordate le frasi di Gesù: se uno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso. Cosa vuol dire rinnegare se stesso? Vuol dire capovolgere, ribaltare la tendenza istintiva di ognuno, che è quella alla affermazione di sé, al successo, alla riuscita. Qual è la filosofia corrente? Non è questa, scusate, anche adesso come allora non è questa la filosofia, il modo di pensare, la sapienza, la cultura dominante, non è questa? Chi è che ci sa fare a questo mondo? Chi è che sa campare? Chi vince, non chi perde. Chi si afferma, di successo, i vivi. Non coloro che fanno. Non è questa la strada, è rovescio. Poi, per questo dice, prenda la sua croce. Perché prenda la sua croce? Perché la croce di Gesù, il fatto di essere finito crocifisso, è stato il risultato dell'aver pensato e agito così. Come lui, di tutta la sua vita, ha fatto una strada di questo genere, e poi lo ha detto, non solo lo ha fatto lui, lo ha detto, lo ha dichiarato, lo ha denunciato a chiare lettere in pubblico che quella era la strada, quell'altra era sbagliata. Siccome il mondo dei suoi tempi, compreso le autorità religiose del suo popolo, pensavano esattamente il contrario, lo hanno eliminato dalla scena, perché quello era uno che era un sovversivo. Ecco la croce. Cos'è la croce? È il risultato di questo modo di pensare e di agire. Allora quando Gesù dice chi vuol venire dietro a me prenda la sua croce, vuol dire se uno fa la strada che ho fatto io, non si aspetti il successo, ma la croce, cioè non si aspetti che gli andranno tutte dritte, che farà successo e carriera, si aspetti che invece avrà la vita dura come lui. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce. Perché, ecco la frase che vi dicevo prima, che avrete sentito, trovo questo gioco di parole che sa tanto di quello che abbiamo ascoltato prima lì. Perché chi vorrà salvare la propria vita, cioè chi la propria vita la vuole fare, come si dice, salvare, qui vuol dire, no? Farla riuscire, proteggerla, farla andare, tenerla per sé, gestirla come gli pare, chi vorrà salvare la propria vita la perderà. Vedete il contrasto tra queste due cose? Chi è che crede in questo modo di fare il furbo e di riuscire fallisce. Sono due mentalità opposte. E poi rovescia la frase e dice chi invece la perderà la propria vita per causa mia, cioè la usa come ho fatto io, la salverà. Vedete il rovesciamento? Queste stesse cose qua nella lettera di Paolo sono dette con un altro linguaggio, un altro modo di parlare, cioè la sapienza della croce da una parte, dall'altra la sapienza di questo mondo, e le due cose sono una il contrario dell'altra, dice la lettera di Paolo. Del resto, in questo stesso brano del Vangelo di Marco, abbiamo letto delle frasi del Vangelo di Marco nel capitolo ottavo. Nello stesso capitolo ottavo, poco prima, c'è una scena molto significativa per capire quello che abbiamo letto nella prima ai Corinzi. E la scena è quella di Pietro che dice a Gesù: tu sei il Cristo, cioè tu sì che sei grande, il più grande, diremmo noi oggi. E Gesù gli dice subito dopo: no, tu non parlare così di me. E impose loro severamente di non parlare di lui in questo modo con nessuno. E subito dopo dice che cominciò a insegnare loro che lui doveva molto soffrire. Sarebbe stato rifiutato dalle autorità, dai sommi sacerdoti e dagli scribi. Sarebbe stato ucciso. A questo punto si dice che Pietro lo prende sotto braccio, lo porta in disparte e gli dice: ma cosa dici? Sei matto dalla testa. Tu sei il più grande, tu devi vincere. Cosa hai tirato fuori che finisci male? Male? Ma allora non sei il più grande, sei il più piccolo. Allora se perdi non sei più quello che ho detto io. Ma che diavolo stai dicendo? Si dice che Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo di quello che aveva detto. Si vede bene, la sapienza di Pietro era quella che il più grande è quello che vince. E Gesù gli risponde: no, è il rovescio. Tant'è vero che io finirò male. Allora Pietro, che invece ha quell'altra sapienza, contrario, lo prende in disparte, lo riprovera, gli dice: ma cosa dici? E il Vangelo di Marco continua dicendo che Gesù gli si rivoltò contro e guardandolo in faccia, lui e gli altri, rimproverò Pietro dicendo: vattene via da me, Satana, perché tu non ragioni secondo Dio, ma secondo gli uomini. Sentite questo contrasto: tu ragioni secondo gli uomini, tu non ragioni secondo Dio. Come se tra ciò che la parola di Dio ci insegna e ciò che invece è l'idea, la cultura, c'è contrasto diametrale, opposto. Ora, questo contrasto per cui Gesù dice a Pietro: tu non ragioni secondo Dio, ma secondo gli uomini. Tu pensi che il Messia, tu hai detto a me che sono il Messia, se vinco, se sono il più grande, Dio pensa al rovescio. Tu pensi al rovescio di Dio. Tu non ragioni secondo Dio, ma secondo gli uomini. Di nuovo scappa fuori il contrasto tra due. Ora, è lo stesso contrasto che c'è qui. C'è qui quando, per esempio, l'Apostolo Paolo nel versetto 19, citando la Bibbia, precisamente il libro del profeta Isaia, dice che nella Bibbia c'è scritto che Dio dice: distruggerò la sapienza dei sapienti e annienterò la furbizia dei furbi. Perché dice così? Perché Paolo va a pescare questo versetto del libro di Isaia? Precisamente per dire che Dio, o la sapienza di Dio, è esattamente il contrario di quella degli uomini. Distruggerò la sapienza dei sapienti, di quelli che si credono sapienti, e la furbizia di quelli che si credono furbi. Lo stesso contrasto si trova qui quando dopo dice che il mondo, con tutta la sua sapienza, quella che stiamo dicendo, è proprio perché vive in questo modo e pensa in questo modo, non può conoscere Dio, perché Dio è esattamente l'opposto. Siccome gli uomini non fanno altro che pensare all'affermazione di sé, al proprio istintivo egocentrismo, questi non possono conoscere Dio, perché Dio vuole il contrario di questo. Se uno prende la strada per andare a Roma, non va a Milano. Si dice più. Siccome il mondo ha preso la strada che porta in questa direzione, non può conoscere Dio, perché va nella direzione contraria. E allora Dio ha mandato il suo figlio a farsi conoscere. E che cosa ci ha fatto conoscere attraverso Gesù? La stoltezza della predicazione, cioè un modo di pensare che secondo questo del mondo dominante è stolto, è stupido, è l'opposto, è il contrario. E difatti, mentre i giudei chiedono miracoli, i greci cercano la sapienza, intendendo per sapienza appunto questa dell'affermazione, del protagonismo, noi invece predichiamo un Messia crocifisso, un Cristo crocifisso. Noi predichiamo un crocifisso, cioè un perdente risuscitato da Dio, cosa che è uno scandalo per i giudei, che è una stupidaggine, un assurdo per i greci, ma invece per i cristiani, per i suoi discepoli. Questa è la sapienza di Dio. Versetto 24. Questo è il nocciolo duro del cristianesimo. Questa è la cosa centralissima, fondamentale del Vangelo. Questo capovolgimento, questo ribaltamento di valori, quello che secondo una mentalità dominante vale di più, quello secondo Gesù vale di meno. Quello che secondo Gesù vale di più, secondo la mentalità istintiva, corrente e dominante, vale di meno. Ed è proprio perché c'è un contrasto diametrale di questo genere che diventare cristiani esige convertirsi. Cosa vuol dire questa parola che c'è nella Bibbia? La conversione vuol dire un capovolgimento di modo di pensare e di agire, esattamente l'opposto. Perché Gesù ha fatto esattamente l'opposto. Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce. E questa è la parola della croce del versetto 18. La parola della croce è una stoltezza per quelli che vanno in perdizione, cioè per quelli che non hanno capito niente di quello che Gesù ci ha insegnato e non lo vogliono accettare perché è contrario ai loro interessi egoistici, però facendo in questo modo vanno in perdizione, cioè si rovinano la vita, la sprecano, la buttano via, la falliscono. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, c'era scritto. Ecco la perdizione di cui si parla. Chi vorrà salvare la perderà. La parola della croce è il messaggio, l'annuncio, il grande progetto di vita, proposta di vita che scaturisce dalla croce di Gesù, che vuol dire che l'ultimo è il primo, che il più piccolo è il più grande, che chi si dona è grande, non chi cerca prima di tutto il suo comodo, il suo interesse, la sua affermazione, il suo protagonismo. Questa è la sapienza di Dio, l'altra è la sapienza degli uomini. La croce qui viene chiamata come la bandiera, il manifesto di questa sapienza qui, cioè lo stile di vita, il modo di parlare, di pensare, di agire di Gesù, che è esattamente il contrario di quello che invece... Allora voi direte, ma perché risponde in questo tono a quella faccenda là dei gruppi che rivaleggiavano tra di loro? Se abbiamo capito che questo è il nocciolo duro del discorso, si capisce perché. Perché quelli là rivaleggiavano tra di loro? Perché tra di loro, in questo modo, pur dicendosi cristiani, facevano valere la sapienza di questo mondo. Cioè, chi era il più bravo? Chi era il più grande? E ciò che fa arrabbiare, imbestialire Paolo, è che per fare questo ci mettono di mezzo anche i predicatori del Vangelo. Io sono di Paolo, io sono di Cefa, io sono di Apollo. Allora si arrabbia e risponde subito, ma insomma, da quando in qua Cristo è stato diviso? Prima si attacca alle divisioni, ma subito dopo va alla radice delle divisioni e dice, ma sotto a queste divisioni c'è il tradimento del cristianesimo. Voi dite di essere cristiani e rivaleggiate tra di voi? Se rivaleggiate tra di voi, voi siete alla sapienza di questo mondo, non alla sapienza di Dio. Voi siete ancora quelli che prima di tutto cercano il successo, l'affermazione, la superiorità, perché la rivalità deriva dalla ricerca della superiorità. Deriva da questo modo di pensare, deriva dalla sapienza di questo mondo.
Dopo non può appurare se ci siano di questi attesamenti, voglio dire, tanto le cose di uomini
che uomini. Sia naturale è tutto da discutere, dipende di cosa si intende per natura.
Cioè, può succedere.
Cos'è la natura? Ecco, che... allora non diciamo naturale, diciamo che succede, perché la natura, se per natura intendiamo ciò che ha fatto Dio, Dio l'ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza. Quindi in questo modo l'ha fatto, per questo lo ha fatto, questa è la natura. Allora invece di dire naturale diciamo che è dominante, è comune, è la moda, è quello che predomina, questo sì.
C'è il limite dell'uomo, tanto vogliamo no.
Ma non è il limite, è il peccato, non il limite. Perché col limite noi rischiamo di giustificarla questa cosa. Se continuiamo a dire che è naturale, allora la conseguenza è, già, Gesù ci chiede una cosa innaturale. Verrebbe subito questa conseguenza lì. Se cominciamo a dire che è un limite, tanto l'uomo è limitato, non può fare diversamente. Già, Gesù ha chiesto una cosa che è assurda per l'uomo, perché tanto è limitato, era stupido. Vedete le conseguenze drammatiche che ne vengono? Siamo noi che pensiamo che sia limitato e naturale ciò che invece è innaturale. E non è un limite, è il peccato, è il grande sbaglio, è il grande inganno di cui gli uomini e le donne di tutti i tempi sono prigionieri fino a quando non ascoltano quello che Gesù ci ha detto, che è la verità, la luce.
Il peccato c'è anche negli uomini di Chiesa, voglio dire.
Ma è ovvio, ma perché chi l'ha detto che la Chiesa è fatta... Ma se la Chiesa fosse senza peccato, allora il cristianesimo avrebbe illuminato il mondo. Dice Cristina?
Ma se la rivalità tra gli uomini, se questa rivalità tra gli uomini anche in Chiesa, quasi intende, no? Quelli che si considerano rivali.
Qui si parla ad una comunità cristiana.
Appunto, se uno però pensa magari che la cosa sia giusta, non perché si vuole imporre lui, ma perché vuole imporre certe idee che secondo lui sono giuste. Quella lì non è rivalità fine a se stessa, però si finisce per scontrarsi, perché uno dice no, c'ho ragione io, tu non hai ragione, come poi accade tra le religioni, allora lì come la mettiamo?
Ragionare in questo modo è di nuovo la sapienza di questo mondo.
Sì, ma non volersi imporre a tutti i costi, però perché
ma dopo lo...
l'altro quello che secondo te è giusto.
Dopo lo puoi...
Sì, voglio a discutere con un musulmano, secondo lui...
Ma infatti va benissimo che ci sia il secondo me e il secondo te. Il problema è che il secondo me e il secondo te divide, non unisce. È che proprio questo modo di pensare che ognuno ha catturato o si è appropriato la religione, perfino Dio, proprio questo è il segno del peccato, del protagonismo, della malattia del cuore degli uomini, che hanno bisogno di prevalere per sentirsi forti, perché se non prevalgono e se non sono sicuri, se qualcuno ti mette in discussione, tu vai in crisi.
E come bisogna comportarsi? Essere fermi nelle proprie convinzioni, però non farsi neanche
convincere
dagli altri?
Come bisogna... Se, come dice Paolo, Dio, l'unico vero Dio è uno solo, è a questo che bisogna fare riferimento, non a sé e alla propria chiesa o alla propria religione. È la propria religione che deve essere messa sotto il regno di Dio, non sopra. E se tutte le religioni facessero così, come insistentemente si ripete, se tutte facessero così, andrebbero tutte nella stessa strada, invece di farsi rivalità tra di loro. Ma poi, ripeto, qui non è il discorso delle religioni. Noi istintivamente lo applichiamo a quello, che è un discorso più... Qui il discorso è un altro. Qui è il discorso che non è rivolto ai musulmani, questo è rivolto ai cristiani. Qui non si prevede, qui l'orizzonte che si prevede non è quello che adesso stavamo dicendo noi, dove si applica anche lì il dramma del peccato, ma qui quello che è interessante è che nella comunità cristiana si deve applicare questo discorso, perché è rivolto alla comunità cristiana. Qui si sta parlando di che cos'è il cristianesimo, non di quali sono i rapporti fra il cristianesimo e un'altra religione. Qui si sta parlando ai cristiani per dire: se volete essere cristiani, questa è la strada di Gesù, non un'altra. Mentre si può essere cristiani di nome e di fatto essere figli della sapienza di questo mondo, ed è ciò che succede continuamente.
Per esempio, ci sono i cristiani cattolici e quelli ortodossi,
di nuovo,
che si rifanno però, perfetta, si rifanno al Vangelo, no? Però c'è un modo diverso di interpretarlo.
Solo che ognuno il Vangelo ha creduto che fosse dalla sua parte, cioè io sono di Paolo, io sono di Cefa, io sono di Apollo.
Sì, ma per esempio, allora facciamo un esempio pratico, no? La divisione del matrimonio, cioè il divorzio. Gli ortodossi lo ammettono a certe condizioni, i cristiani neanche a certe condizioni, allora lì bisogna fare riferimento al Vangelo. Ma il Vangelo te lo spiega in un modo, loro lo spiegano in un altro.
Finché ognuno va al Vangelo non con l'obbedienza a quello che dice Gesù, ma a partire dalle proprie posizioni, il Vangelo viene usato per dividere. Come qui, pari pari, io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cefa, io sono della Chiesa ortodossa, io sono di quella uguale. Mica c'è scritto qui che lo facevano in malafede?
Ma come si deve comportare? Deve andare dietro la Chiesa ortodossa, musulmano,
no.
Deve accettare.
Dice da quando in qua Cristo. C'è scritto qui, da quando in qua Cristo è stato diviso. Lasciamo perdere i musulmani, per favore, stiamo parlando dei cristiani. No? Da quando in qua Cristo è stato diviso? Se l'abbiamo diviso, l'abbiamo diviso con le rivalità, con la sapienza di questo mondo.
Ma non perché io magari prendendo una cosa, non perché la voglio con un altro, però per capire io che cosa devo fare in
Cristo.
Anche gli altri ritengono anche il riferimento.
No, un momento, ritengono.
Tutti ritengono.
Ma grazie. Se ognuno ritiene di far riferimento a Cristo, si fa come questi.
Ho capito, però se ognuno ha un riferimento, fa riferimento a quello. E in
cioè agli uomini, cioè alla sapienza degli uomini.
Sì, ma il Vangelo è mediato dagli uomini, però.
Momento. Il Vangelo è la parola di Gesù. Chiunque si metta nel mezzo la ostacola. Chiunque. Il culto della personalità o delle chiese, che è la stessa cosa, ha rovinato l'adesione a Gesù.
Insomma, però noi ci siamo di conto in questi anni che prendere il Vangelo, per il capo di uno prende apre il Vangelo in una pagina cantata.
Ma esattamente. Esattamente. È per questo, che ci è stata data la scrittura, perché non succeda così.
Sì, ma la scrittura, tu adesso per esempio ce la spieghi in un modo, no? Cioè, tu ci aiuti a capire, bene? E noi adesso facciamo per ragionare, non per, voglio dire, per
terra terra.
Terra terra.
Se ci vanno avanti.
Come se ci vanno avanti, perché non si sa mai. Cioè, tu ci stai spiegando il Vangelo perché ci aiuti a capirlo, no? Perché insomma noi abbiamo bisogno delle delucidazioni. E noi stiamo qui ad ascoltare perché ti crediamo.
No,
no che crediamo a te.
Voi vi sbagliate di grosso se fate così.
No, parliamo in
serio. Mi dispiace molto, ma vi sbagliate di grosso.
In qualche modo ci ritroviamo, cioè ci riconosciamo in quello che dici, no? In questo aiuto che ci dai. Però un altro...
Voi dovete imparare a riconoscervi.
Va a ascoltare un altro perché crede quello. Cioè,
ma questo è quello che qui si viene rimproverato.
Sì, ho capito.
Voi non siete stati battezzati nel nome di Paolo.
Lo so, noi non siamo stati battezzati nel nome tuo, in nome di Tizio, di
esatto,
Caio. Però ci serviamo delle persone per capire, no?
Per andare da un altro, non per restare a quelle.
Noi riteniamo...
Il quale altro è fatto per fare da tramite, non da barriera.
Insomma, tanto noi lo sperimentiamo, l'abbiamo sperimentato anche dentro le nostre comunità cristiane, le nostre comunità, le nostre chiese, le nostre, va bene, i nostri gruppi di appartenenza più o meno grandi. Cioè, una cosa che ad esempio ci dici, che mi dici tu, a me può star bene e a un altro può non stare bene, bene nel senso di dire che uno ci si riconosce o non ci si riconosce. Allora... Questo mi
sembra
che sia il problema adesso.
No,
ma...
no perché cioè, se uno
sia
si
io
deve...
che quell'altro cerchiamo di servirci della persona che ci aiuta per arrivare a capire Gesù Cristo. Quindi,
ma Gesù Cristo è uno solo.
Gesù Cristo è uno solo, però...
E non è diviso.
Ho capito.
E non è divisibile. E non si può appropriare da nessuno.
Il discorso è della...
E questa è la cosa grossa.
Buona fede che è difficile.
No, 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 lasciamo perdere la buona fede, perché non si dice che questi sono in malafede. Non si dice che questi sono in malafede. Loro pensavano di far bene. E Paolo gli dice che invece fanno male. Anzi, malissimo.
Camminano sempre sulle gambe degli uomini.
Che cosa?
Tutte le cose che facciamo, le idee sulle quali crediamo. Cammina con le gambe delle persone.
Ma cosa vuol dire questo discorso? Cammina con le gambe delle persone. Cosa vuol dire?
Le persone sono limitate.
Torniamo al discorso che se le persone sono limitate, no. Gesù ci ha chiesto delle cose che sono assurde.
No.
Ah no, c'è invece, c'è. Questo è l'errore. C'è. Ed è lui che parla da qui. Non io. È lui.
Che ti dice sì, tu puoi sciogliere il matrimonio se l'altro ti tradisce. Lui lo parla Cristo, non gli parla Cristo.
Lui crede che gli parli Cristo, perché è stata lasciata la scrittura? A casaccio quindi, perché ognuno ne faccia quel che vuole. La scrittura è nata nella Chiesa per essere il metro di tutti. Perché Gesù resti la base unica di tutti. Ecco l'importanza della scrittura. Ed ecco l'importanza del diventare capaci di capire, di ascoltare l'unica voce dell'unico Signore. E non metterci nel mezzo dei diaframmi che non vengono da Lui. Di qui il primato assoluto della scrittura nella Chiesa.
Ma allora bisognerebbe leggere da soli, non farsi aiutare da nessuno.
No, nella Chiesa non vuol dire da soli. Nella Chiesa. Sì, o comunque, chiunque faccia il servo della parola, non il padrone della parola, il servo della parola. Perché Paolo qui non parla in nome di sé, pur essendo il fondatore della comunità. E a coloro che dicono io sono di Paolo, li smentisce e li aggredisce, perché hanno confuso lui con il Cristo. Con la sapienza della croce. Quindi anche, c'è anche un modo di mettere Paolo al posto di Cristo, o Pietro al posto di Cristo, che qui viene aggredito ferocemente. Gesù deve restare l'unico Signore, l'unico. Il culto della personalità nella Chiesa non deve esistere, perché è idolatria, perché fa da diaframma al culto dell'unico Signore. Come si dice qua? Da quando in qua Cristo è stato diviso? Da quando in qua esiste Cristo secondo Paolo e Cristo secondo Pietro? Qui è il nocciolo della questione, che taglia alla radice quelle che poi sono state le divisioni, perché la stessa storia di cui si parla a Corinto è successa nella Chiesa, in tutta la storia della Chiesa, nei secoli passati e anche adesso. Lo spirito di divisione, che è quello di rivalità, che è la sapienza di questo mondo, trionfa. Se uno non sta fortemente attaccato all'unico Signore, all'unico Maestro. E proprio perché si restasse fortemente attaccati a Lui e a Lui solo, la predicazione cristiana è diventata scritta. Non si poteva fare a meno allora? Se non c'era sta necessità qui. Sono andati avanti per 50 anni senza la scrittura. Le comunità cristiane non potevano andare avanti fino al 2000, fino ad oggi. No. È nata la scrittura. Perché? Perché fosse il metro, la garanzia dell'unico Signore e dell'unico Maestro. Perché altrimenti, se non c'è un metro, ognuno misura la fede come crede, no? Non è possibile dare diverse interpretazioni della scrittura in modo corretto. Si possono dare solo in modo scorretto. E allora cosa vuol dire? Che se sono le chiese cristiane vuol dire che hanno ragione?
No,
qui si dice che hanno torto.
Coloro che ritengono di tenere, perlomeno secondo loro, credono di essere nel giusto. Tra i cristiani per una stessa cosa.
Cosa vuol dire questo? Qui si dice che questo è successo e continua a succedere perché si è messo Paolo al posto di Cristo. Ecco cos'è successo. E continua a succedere.
L'autenticità della scrittura, ci dovrà essere pure qualcuno che dica qual è l'autenticità.
Certamente, certamente che ci deve essere qualcuno che non dice, ma garantisce, cioè fa da garante, nel senso che alla priorità della scrittura dà voce, fa d'altoparlante, non che se ne appropria e dice lo dico io che cosa dice, perché di nuovo cadiamo nella trappola. La scrittura, dicevano i padri della Chiesa, è interprete di se stessa per chi la vuole ascoltare. Parla chiaro. No, parla chiaro, anzi chiarissimo. Se c'è bisogno di qualcuno, c'è bisogno di qualcuno che dica la scrittura dice così, non così. Non io dico così. La parola del Signore è questa, non questa. Se c'è bisogno di qualcuno, garante, è un ministro dell'unico Signore, non uno che si mette al suo posto o che lo fa da intermediario, nel senso che fa da diaframma, no?
Sì, però questo, don Agostino, è il discorso solito che abbiamo fatto tante volte del falsi profeti e dei falsi profeti, no? Il nocciolo va a finire lì. Cioè, tu dici, ci vuole uno che dica, non io dico che la scrittura dice così, ma che interpreti la scrittura e dica, la scrittura dice così.
Esatto.
Siamo sempre lì, ritorniamo, perché non è che cambia molto rispetto a quello di
prima. No.
Perché tu mi dici, la scrittura dice così, e basta. Cioè, non sono io che lo dico, ma la scrittura.
Ma la scrittura lo dimostra
però
che dice così.
Però un altro che non sei tu, un altro
ma allora,
dice,
allora
non
basiamo.
Io ti dico così, ma la scrittura dice così.
È l'errore.
È l'errore.
Basiamo gli uomini, sugli uomini, non su Dio, la nostra fede.
Infatti, sugli uomini.
Ma è lì l'errore. Ma perché continuiamo a fare questo equivoco? La lettera di Paolo alla comunità cristiana di Corinto smentisce proprio questo equivoco qui. Perché continuiamo ad andare avanti con questo equivoco? Qui viene tagliato la radice.
Allora, scusa, uno non deve né all'uomo che interpreta in modo, né all'uomo che interpreta in altro, e va a vedere, no, si basa sulla scrittura.
No, è quello il metro. Quindi, se uno ti dice così, che la scrittura dice così, la scrittura lo deve dimostrare.
E allora io vado a verificare.
Già, ma devono andare d'accordo.
Sì, io vado a verificare, mi sembra che vanno d'accordo quelli che sono fuori. L'Antonietto va a verificare anche lei e dice no, guarda,
qualcuno sbaglia
sul fatto che si sbaglia, sono d'accordo, no, ma che si sbagli, cioè, io sono convinto che la parola è una, o se poi le cose sono opposte, o è vero uno e l'altro, non possono essere l'uno e l'opposto.
Già, la rivelazione è una, come Dio è uno.
Il problema qual è? È che alla rivelazione non ci si va di botta, no? Noi siamo in cammino.
Ma è ovvio che non si va di botta.
Allora, strada facendo, mi sembra anche... io penso che sia naturale che strada facendo uno
le divisioni non sono naturali.
No, non dico che ci si debba dividere, però
si sbaglia strada si divide invece di unire, non c'è altro verso.
Va bene, la via stretta, tortuosa, vai di mezzo, pian piano, cioè, siamo.
Ma pian penso... piano è una questione di tempo, non una questione di diversità.
Però è una questione di tempo, ma se camminiamo con tempi diversi, alla fine
tempi diversi nella stessa linea.
Nella stessa linea, però io sono qua, te sei lassù, non siamo
non è
le stesse cose.
Questo è nella stessa linea, non è diverso.
Sì, però appunto, cioè, secondo me si spiegano alcune diversità.
Non si spiegano così. Paolo la spiega come un'infedeltà, non come un limite. Come una infedeltà, un tradimento della croce. Siamo noi che cerchiamo di addolcire la pillola. Paolo è la scrittura. Questa è parola di Dio, non parola di Paolo.
Sì, per me è evidente, quando ci sono delle divisioni, vuol dire che magari ci si divide sulla chiesa,
ma lasciamo perdere quello, no, qualunque divisione.
In questi casi mi sembra molto evidente che allora si va proprio cercando un pochino la voglia di divisione. Però se siamo insieme, se camminiamo, ci sforziamo di camminare, io oggi questo messaggio non riesco a coglierlo pienamente. Tu lo cogli pienamente, supponiamo, è chiaro che non vedi questa situazione di vita. Io non mi dividerò.
Io potrò dire che non sono coerente, ma non che non lo colgo, ma scherziamo, potrò dire che io non sono all'altezza, che io non sono coerente, che io non sto facendo quello che Gesù mi chiede. No, non è la stessa cosa capire e fare.
Io non lo colgo.
No, non è la stessa cosa capire i fischi per i fiaschi o non fare quello che ho capito. Non è affatto la stessa cosa. La scrittura ci è stata data perché non si capiscono i fischi per i fiaschi. E la scrittura è stata data a tutti, non a qualcuno, a tutti, perché il metro, la luce, la pila, la bussola, la lampada, per tutti. Ecco perché tutti devono essere in grado di vedere e di capire. Dopo, tra vedere e realizzare ci sarà le distanze, purtroppo. Ma allora non si deve dire che uno non capisce, deve dire che uno non è coerente. uno è più avanti o più indietro nella coerenza, ma non nella comprensione. Non esistono più cristianesimi dal punto di vista della rivelazione. Esistono più cristianesimi perché gli uomini hanno preso il cristianesimo e l'hanno vestito ciascuno ai propri panni, come qui si dice che non si deve fare. Perché sono esistite diversificazioni nella storia tra protestanti, ortodossi, cattolici? Perché sono esistite queste robe qui? Cosa credete che fanno parte dei... purtroppo non si può fare diversamente. Non è vero, è uno scandalo, è un peccato, il più grave che i cristiani abbiano potuto fare.
No, non si può permettere all'altro di dire tu hai sbagliato.
No, questo è un altro discorso. Chi è che deve giudicare è la parola, è il Signore, è lui l'unico Signore, il giudice. Questo sì, perché se tu ti fai giudice di tuo fratello, sei tu che ti appropri il ruolo del Signore, di quello che sta sopra, e ti metti sopra mentre sei uguale.
Ma tu in buona fede però ti ritieni giusto.
Ma la tua buona fede non è l'ultima parola. L'ultima parola è Gesù, non la tua buona fede. Allora stiamo dietro la buona fede per stabilire la verità. Esistono tante verità quante buone fedi.
Ma se tu credi di aver capito bene il Vangelo e di applicarlo...
Ti puoi sbagliare. E perché no? Tu non ti sbagli o riconosci i tuoi sbagli, ti è stata data la lampada.
Ma se per te la lampada illumina in un certo modo...
Vuol dire che i tuoi occhi non sono fatti bene. Datti una regolata, vai dall'oculista. Questo è il discorso. No, non è colpa della lampada. Ma io non ho detto che è semplice,
no, questo non è semplice.
Questo è radicale, tutt'altro che semplice.
Di fronte ad una presa di posizione di qualsiasi genere, prima lei portava l'esempio del divorzio, ma anche altri esempi, insomma. Cioè, se io sono convinta che sia giusto quel modo lì, perché la scrittura mi ha detto, mi abbia detto così, io la difendo questa posizione, e combatto quella contraria.
Benissimo.
E quando
fai così, tu non servi il Vangelo.
Ma cosa devo fare?
Perché tu fai...
devo essere fedele a quello in cui...
No, tu devi devi essere fedele, non combattere.
Combattere nel mica...
Tu devi essere fedele.
Ammazzare, combattere.
Beh, insomma, fa quello che vuoi. Anche qui, qui non si ammazzavano, a Corinto.
Sì, ma applicare quello che per te è giusto... Se poi per dire sbagliato, allora te che posizione...
Allora, non confondiamo le carte in tavola.
No.
Che quando tu fai quello che ritieni giusto, nella tua coscienza, tu non sei colpevole, questa è una cosa. Ma questo non ha a che fare col cristianesimo, questo ha a che fare con la buona fede. In buona fede si può ammazzare credendo di far bene.
Quello che fa gli integralisti...
Come no? Come no?
Allora,
la buona fede è una cosa individuale, soggettiva. Il Vangelo è una cosa non individuale, non soggettiva, superiore ad ogni soggetto e ad ogni individuo, perché è il Signore che parla. E nessuno ha il diritto di dire, lo dico io cosa dice il Signore, no?
Scusa, ma gli integralisti islamici uccidono, giusto? E loro sono, secondo loro, giusto?
È un esempio di buona fede.
Ecco, è solo in buona fede perché...
È un esempio, di buona fede.
Per me...
La buona fede...
Non uccidere. Allora io non difendo, dico, per me te sbagli che uccidi il tuo fratello.
Va bene.
Allora io però mi metto a giudice.
Di chi?
Del mio fratello.
No.
Perché dico, te sbagli che uccidi.
Di giudicare la coscienza dell'altro non lo può fare nessuno se non Dio. Perché tu la coscienza dell'altro non la puoi violare. Quello che tu puoi dire è che la parola di Dio non dice così. Questo è ciò che puoi dire. Ma oltre che dirlo, devi dimostrare. Solo che tu non lo dimostrerai mai di fronte alla buona fede, perché la buona fede è un limite invalicabile dal punto di vista soggettivo, individuale. Ma dal punto di vista della verità, la buona fede non fa la verità. È il rovescio. è la verità che deve illuminare le coscienze. Altrimenti ogni coscienza è in buona fede, va tutto bene. È il discorso per cui si continua a dire che tutte le religioni sono uguali. Perché tutti quelli che credono si presuppone che sono in buona fede. Ma questo non vuol dire che sono tutti uguali. Sarà uguale alla buona fede se c'è. Ma non la verità e la rivelazione.
Posso chiedere una cosa?
Sì.
Come Paolo e Pietro erano garanti nel tradurre la scrittura e dare un'interpretazione corretta secondo il maestro, oggi nella Chiesa ci saranno pure altre persone che al posto di Pietro, di Paolo ci dicono,
esatto,
allora l'interpretazione della scrittura autentica a cui voi potete fare riferimento è questa.
Sì, e dove la prendono questa?
È possibile dirlo questo?
Ma certo, qui, qui chi è?
Buona lettura della scrittura.
Ma chi è che la, dove la prendono la lettura di buona della scrittura?
Dalla scrittura.
Eh già, e vedi che torniamo lì.
No, a un certo punto noi abbiamo il Papa, abbiamo la Chiesa, abbiamo una tradizione magistrale che ci illumina sulla verità della scrittura.
Sì, ma dove la prendono?
Scusate, ma di papi corsi, cioè, hanno delle cantonate.
Ma no, un momento, non confondiamo anche qui il Papa quando parla. Dicendo che la scrittura dice questo, dal Papa come si comporta?
Al di là del comportamento,
però c'era un messo per Cristo, nonostante abbia sbagliato.
Questo già ci siamo arrivati e sono d'accordissimo, già la cosa l'abbiamo capita, però delle interpretazioni che avevano dato tempo addietro sono diverse dalle interpretazioni.
Ma quali?
Quali? Non ci sono mai state delle cose.
Quali? Fai un esempio, che così ci intendiamo, perché sennò navighiamo nel vago.
I vari concili di Trento. Le cose,
il concilio di Trento non ha detto qualcosa di sbagliato,
però c'è
da dimostrare
cose diverse da quelle che noi adesso.
Ma ciò che c'è di diverso è che a quei tempi esisteva una situazione per cui si parlava diversa dalla nostra, viceversa la nostra è molto cambiata, tant'è vero che c'è stato bisogno di un altro concilio. Perché? Perché la parola di Dio non è conservata in museo, ma va attualizzata. E anche chi è che l'attualizza, sia che fosse all'epoca del Concilio di Trento, sia che fosse all'epoca del Concilio Vaticano II, fa capo alla stessa sorgente, non può cambiare quello che è la rivelazione, perché non è lui. O l'altro che fa la rivelazione, ne fa la attualizzazione in tempi diversi e quindi in modi diversi. Perché? Perché la stessa parola, proprio perché è eterna, se vuole